All right, our special guest right now, Wayne Campbell, Garth Elgar, Wayne's World, all right. Talking about Wayne Stock, very exciting, big event, everybody's excited, huh?
Yeah, it's going to be a big concert at Adlai Stevenson Park.
Uh-huh.
It's just going to be a big party, you know, we got some great bands coming.
Uh-huh.
Like Aerosmith.
Uh-huh.
You're not really listening to me, are you?
Uh-huh.
I mean, I could say anything right now, like...
You're a freak with a microphone.
Uh-huh.
It's like shooting fish in a barrel. Isn't that true, Sphincter Boy?
Uh-huh. All right, very exciting. We'll be back with more right now at 16 minutes past the big hour. Is that not right, Mr. Scream? Great, good stuff. I think people are getting really cranked.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik, settima stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik per la puntata Rullo di Tamburi 150. Guarda,
io sono emozionato.
Puntata numero uno della settima stagione al di 11 ottobre 2019, ma è anche la trasmissione che si fa un self, perché se non fai un self al giorno d'oggi non sei nessuno.
Un attimo
prima della diretta e la Instagram nel momento in cui va parte la sigla. E questo
io faccio un hobby e questo la diretta,
sì, io sono stato a lobby oggi pomeriggio a comprare un cacciavite e questo da poche altre radio sono in grado di farlo. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non andate al lobby, non comprate attrezzature varie, non fate dei selfs e non comprate sciarpe delle squadre turche, ma chiedete a noi che vi diciamo che film andare a vedere, anzi ve lo dice Air Director.
No, Air Director vi dice che, a parte ben ritrovati ascoltatrici, e salutiamo anche le fans di Laszlo Kovacs che questa sera sono orfane,
sono orfane di una loro geografia. Sono tutte qui tra l'altro
tutte presenti, le teniamo nascoste.
C'è un circolo vizioso.
Eh sì, soprattutto
le fan di Laszlo Kovacs sono un circolo vizioso.
E oltre ai self, noi siamo già in diretta streams. Yes, perché quelli, gli amici di Radiofonica, che non solo ringraziamo, ma più che altro gli chiediamo: ma sul serio, per la settima volta voi continuate a insistere a rimandarci in onda per un'altra stagione? Quindi più che grazie, noi ci inchiniamo alla vostra bontà.
Ma sembra ieri che ci siamo incontrati Mimì, Coco e un'altra, eravamo noi tre,
non si sa,
eravamo noi tre, dicendo. Eravamo, c'era cioè Lupus,
stavo ridendo, HD,
il suddetto, sembra ieri, sono sette anni fa.
Ma non è che sono sette anni, sono solo cinque anni. Non, era 2014, però per vari
non ci siamo trasformati in un talk show in cui ognuno racconta i suoi ricordi di infanzia, bensì restiamo tarati sul cinema e soprattutto
cammina.
Certo, e soprattutto abbiamo tante belle sorprese questa sera per voi, che spero che, come di consuetudine, il nostro Lupus ci voglia in parte svelare.
Sì, innanzitutto cominciamo. Buonasera a tutti, tra l'altro per i miei fans su Facebook ho dovuto cambiare nome, ma sono sempre Lupus, ho adottato uno pseudonimo. Comunque, iniziamo con dei recuperi, perché sono usciti tanti film all'inizio della stagione molto belli, quindi recuperiamo C'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino, che sta al Postmod e nei multisala.
Ma mi sa che non ci sta proprio...
C'è stato,
ma ora lo rimettono dopo il pezzo.
Vabbè, comunque, nei multisala ancora
cercatelo.
C'è stato. Poi parliamo di Joker, che non è un vero e proprio recupero perché iniziava la settimana scorsa, solo che la settimana scorsa non abbiamo potuto fare la trasmissione, quindi è un mezzo recupero. Vincitore di Venezia 76, lo trovate un po' ovunque praticamente. E poi però abbiamo iniziato anche con le nuove uscite, perché ieri è uscito La Verità, anzi Le Verità, in originale La Verité, hanno fatto l'anagramma, si sa perché,
del nostro
possiamo dire che l'abbiamo scoperto noi.
Hirokazu Koreeda,
il nostro inviato, veramente
in una delle primissime puntate del Bar Traum Fabrik.
E lui ha detto:
sono giapponese.
E quindi noi l'abbiamo preso, insomma. E chiaramente ci saranno le solite rubriche, musica in HD, oggi a 8, e il nostro professore. Salutiamo gli ospiti, Andrea Fioravanti, ormai ospite si fa per dire, benvenuto, e il nostro Marco Reatore, alias Bellagio, Bella Vita, Bella Vista. estrarre. Ah, sei. Ci stupisce. Come estrarre. Non te se sta dietro.
Mamma mia.
Salutiamo anche Pampanelli che sta negli Stati Uniti. Ci sta sicuramente. Qua c'è Joker che ride.
Smith. Un americano. Con R. Moscio.
Un americano a Londra.
Un americano a Londra.
Box office. Tutti in festa quelli che hanno lavorato a Joker.
Ma il contributo è reale.
È reale, è reale.
Non è paura.
Il Joker è con
conferma
noi.
Top.
Il nuovo film di Todd Phillips, anzi di Phillips Todd, grazie al film vincitore di Venezia, 76esima edizione ovviamente, primo nel weekend, che ha incassato 6 milioni e 200 mila euro.
In Italia.
La media del botteghino vola a un quasi più 14% rispetto allo stesso fine settimana dello scorso anno. Questo è facile anche per voi. Al secondo posto regge ancora bene, ma non benissimo, C'era una volta a Hollywood di Tarantino Quentin, che chiude il suo terzo weekend con 911.000 euro, per un incasso totale di 10,5 milioni. Per attenzione, 911.000 euro.
Sarà un caso?
Terzo posto per il nuovo film di animazione della DreamWorks, Il piccolo Yeti, che non è il piccolo Jedi, è il piccolo Yeti, appena uscito con 778.000 euro. Anche qui attenzione ai numeri, la cabala 778, attenzione. Anche il parziale della giornata di ieri cambia invece poco gli assetti del box office. A parte un secondo posto per la nuova uscita Gemini Man di Li Ang, che incassa 102.000 euro, poco più.
Tra l'altro volevo chiedere a Hans, che oggi l'ha menzionato, anche lì, se ha visto questo film, no? Era un...
Ovviamente no.
È bastato il trailer.
Ok, gli è bastato il trailer, capito? Ormai giudica così, Hans.
Comunque Ang Lee relega Tarantino al terzo posto perché ne incassa soltanto 50.000 euro. Né uno più, né uno meno. In testa, ovviamente, c'è sempre Joker. Non ridi.
Mi raccomando.
Che in un giorno incassa
876.000 euro. Oh, attenzione ai numeri. 876.
È anche normale.
Se continui così, ci eliminano. Hai visto come succede quando tu dici queste cose? Attenzione. Quindi stai molto calmo.
Chissà. Comunque, ragazzi, andiamo subito in musica. Un pezzo un po' meno frizzante del solito. Tuttavia.
Tuttavia,
un pezzo che ha segnato me, qui presente Delbruck, ma anche Fioravanti, a Venezia 75, l'anno scorso, non quest'anno. Perché era nel film La quietudine di Pablo Trapero.
Ne porta ancora i segni.
Non l'abbiamo potuto mettere perché il film è uscito mentre il bar era in vacanza, ma noi lo rimettiamo adesso, ve lo facciamo sentire. Questa è Molla Ferro.
Ciao Pablo!
Con Amor Completo, io vi dico solo: ascoltate, cantate, sognate con Bartram Fabric. A tra poco.
No.
Oh, cada vez que
Traumfabrik, die siebte Staffel.
E il film che apre la stagione numero 7 del Traumfabrik è appunto Joker, il film che ha vinto a mani basse Venezia, a mani basse perché tutti dicevano che era il film che avrebbe potuto vincere già il giorno dopo, e si è avverata la profezia che invece era distante dalle percezioni solite.
La settima profezia, la settima stagione.
Il film di Todd Phillips, che ricordiamo soprattutto per The Hangover, la trilogia, che è un
ovvero Un Weekend da Leoni,
ovvero,
che
un weekend
è
un da
film
Leoni.
Che io a lungo a lungo ho snobbato per il titolo stupido, così invece sono delle commedie eccellenti. Grazie Fioravanti.
Però sì, su sì. Questo film io non farei alcun tipo di presentazione, anzi di introduzione, perché insomma il personaggio è quello della DC Comics che conosciamo, quindi magari lascio la parola a Lupus.
Sì, no, questo. Qualcosa si può dire, piccole cose, ovvero per chi non sa, perché molti mi dicono: ma sto Joker, anche quando eravamo ragazzi gli dicevano: ma questo Joker, ma è un film, è un cinecomic? No, non è un cinecomic. Zero. L'universo è quello, il personaggio è quello, siamo a Gotham. In sì. un certo senso c'è anche Batman, in
c'è
un certo
Bruce
senso,
Wayne,
anche se c'è Bruce
senso,
Wayne, piccolo,
ma neanche troppo mascherato.
Però si narrano
forse
delle origini.
Non mascherato.
Si narrano delle origini di Joker. Già siamo grati alla distribuzione italiana per non averlo chiamato lo scherzone, perché poteva succedere, no? E invece, comunque, lui, il nostro Joaquin Phoenix, grandissimo, è Arthur Fleck, un tizio con dei problemi, dei tic, dei problemi psichici, peraltro curato per secondo dal welfare, insomma, in ambulatori.
Curato
famoso welfare americano.
Curato dal famoso welfare americano, che però subisce un colpo definitivo in quegli anni con il nostro amico Reagan. E peraltro ci sono anche grossi parallelismi con
la New York degli anni 80.
No, New York degli anni 80 senza dubbio, dico, però c'è una critica attuale.
Aveva ricordato pure Roma, quindi lasciamo per
oggi,
la spazzatura
però.
In giro.
Roma oggi.
Beh, sì.
Ad ogni modo, lui vorrebbe fare lo stand-up comedian, fa il clown per le pubblicità, è estremamente bullizzato, una persona ai margini, una persona che soffre veramente tanto. È un film, e poi vabbè, da qui non stiamo a raccontare troppo, ma c'è l'evoluzione, la nascita del personaggio di Joker, cioè come nasce Joker da questa situazione. Io comincerei dicendo che in questo film, perché tutti dicono, anche la cosa che ho sentito, la critica, poi c'è un altro fenomeno di cui ho parlato con Fioravanti, forse ne parlerà meglio lui, delle critiche per il film troppo esposto, cioè se ne è parlato troppo, quindi volevo bastonare, ma c'è anche il fatto che molti ti dicono: beh, che cos'è questo film senza Joaquin Phoenix? È tutto Joaquin Phoenix. Ora, al di là di questa critica, mi sembra un po' peregrina, perché è ovvio che un film in cui c'è un protagonista che regge il film sulle spalle, che cos'è senza di lui, è un altro film. Ma il punto è che questo film non è solo interpretazione, è una grande scrittura, una grande regia. È un film che noi siamo usciti sorpresissimi, perché ci aspettavamo. Ricordo i ragazzi fuori dalla sala che dicevano: ah, facevano le battute, dicevano: adesso sentiremo tra poco quelle frasi tipo Gotham City è marcia. Giocavano sullo stereotipo. In realtà è un film che dall'inizio alla fine regge perfettamente, ha scritto e diretto meravigliosamente.
Chi vuole parlare?
Io.
Chi vuole dire la sua?
Perché già sentendo una sinossi, un racconto di quello che è tratta il film, dalla voce di Lupus si capisce che lui è un fan di tutto quel mondo lì, quindi ne conosce le dinamiche, quindi l'ha visto con un certo impatto. Io dal mio punto di vista, che sono molto più distante, non lo racconterei così, e io sono sicuro che se facciamo la prova,
io come te, uguale,
e sei persone dicono la loro, è difficile riuscire a schematizzare, sintetizzare, perché per esempio dal mio punto di vista il fatto della la genesi del personaggio di Joker è decisamente secondario, nel senso che quello che io ho vissuto e che mi è piaciuto da morire di questo film è proprio un entrare anche in maniera, dal mio punto di vista, registicamente bellissima, perché al di là del bravo attore, è veramente molto presente nella camera, nello schermo, c'è sempre questo primo piano, ci sono questi dettagli, è veramente un qualcosa che ti porta a essere empatico. E questi cliché che dici tu, per assurdo, è come se ce li trovassi sistematicamente e immediatamente li supera, perché io...
Aspetta, io non ho menzionato cliché.
No, nel senso che questa cosa che dicevano...
Ah, che non ci sono. Non ci sono.
In realtà ci sono, secondo me, nel senso che...
Non sono cliché, ci sono degli omaggi molto ben circostanziati al personaggio, ma...
Ti spiego che cosa intendo in due parole, così passo la parola. Quando tu vedi il personaggio che viene bullizzato, come l'hai descritto tu, dici, entri subito in quel mood in cui, ma poverino, cavolo,
l'empatia.
Poi il personaggio immediatamente riscavalca e diventa un'altra cosa, e tu quell'empatia la vivi diversamente, perché magari quel tipo di cosa non l'hai mai vissuta direttamente. Poi cambia ancora una volta e tu non ti ci ritrovi più, quindi ci entri in contatto in un altro modo. Cioè, questi cliché in realtà non è che li evita, li affronta, se vuoi, dimostrando continuamente un'evoluzione che ti tiene incollato fino all'ultima scena. Io mi è piaciuto da morire, quindi lo straconsiglio e voglio sapere anche che pensano.
Intervengo io in pochi istanti. A me è piaciuto da morire anche a me. Per me un film così non si vedeva da anni in giro, nel senso che è un'opera, secondo me, coraggiosa.
È il film dell'anno? Perché è una domanda che
assolutamente
sta.
Secondo me io ne ho visti pochi quest'anno, dico la verità, però per me, per quanto mi riguarda, assolutamente
sicuramente la rivelazione dell'anno,
ma sì, ma non solo dell'anno, secondo
Todd
me
Phillips, non...
E è coraggioso, è omaggia, come diceva Lupus, il cinema americano degli anni 70, il miglior cinema americano, Scorsese tra l'altro,
non solo
certo, sì. E poi è girato magnificamente, fotografato altrettanto, e è incredibile come il personaggio ti porta a delle emozioni che raramente provi andando al cinema. Raramente provi quelle emozioni guardando un film del genere. E sottolineo anche la musica della violoncellista favolosa.
Ce l'abbiamo qui sotto.
In alcune scene dove lui danza sono incredibili.
Sì, bellissimo.
Andrea Fioravanti.
Allora, visto che stiamo girando orologio, io faccio un regalo a quelli che parleranno dopo di me. Non parlo del film, così vi lascio. Parlo del contesto, cioè parlo del Manico. Qualcuno ha detto cosa sarebbe stato questo film senza Joaquin Phoenix. Sinceramente non mi interessa. Mi interessa capire come Todd Phillips è arrivato a questo percorso. Todd Phillips è uno dei registi di punta della New Hollywood Comedy. È uno dei registi che, paradossalmente, con una trilogia bomba come Una notte da leoni, delude tutti con il terzo episodio, perché nel terzo episodio già comincia a masticare le atmosfere che saranno pregne di questo Joker, vale a dire questa comicità molto amara, molto molto dolorosa.
Già nel secondo diventa
già
più cupa.
Nel terzo diventa veramente molto dark questo racconto comico. E soprattutto non è semplice girare un film come quello che ha realizzato Todd Phillips. Todd Phillips, tra l'altro, abbiamo dimenticato di citare anche I Trafficanti, un grandissimo film. Todd Phillips, va benissimo il personaggio, va benissimo Joaquin Phoenix, però in questo caso noi abbiamo una scrittura devastante. Il fatto di aver realizzato delle atmosfere gotiche insieme verosimili, e soprattutto, come è già stato detto, che omaggiano la New Hollywood degli anni 70, attualissime. Da ultimo voglio dire semplicemente questo: non ho parlato di Joaquin Phoenix, spero che lo faccia chi viene dopo di me, ma è ovvio che Joaquin Phoenix è una parte, è una componente fondamentale del film, però non diciamo che è il film, è bellissimo, è eccezionale. Probabilmente sarebbe stato un grandissimo film anche senza Joaquin Phoenix, ma Joaquin Phoenix
lo
è il ruolo di una vita, lo rende speciale.
Simone Smith
a questo punto non posso tirarmi indietro dal parlare del protagonista di Phoenix, Joaquin, di questo film. Allora, due o tre cose. Personalmente vado al cinema, stacco il contatto con il mondo, no? Spengo il cellulare.
Le cose sono troppe, se no lui non.
Spengo il cellulare, e mi metto a vedere il film. E io questo faccio come sempre, proprio cellulare spento, perché è bello sapere che il cervello è solo dentro la pellicola, e via. Arriva questo personaggio che riempie lo schermo, recita con il... Io mi auguro, non l'ho visto in doppiato, e mi auguro, insomma, che non abbiano fatto degli scempi nel doppiaggio, perché lui recita con il corpo, con la voce, con il ghigno,
con gli occhi,
con gli occhi, con quello che non dice, questa risata malefica che
ce
non
è, ce l'abbiamo, la
ce l'abbiamo, ce l'abbiamo un supporto. Questa risata che è un continuo abortire la risata, perché la risata non si fa, è scorretto, è brutto, non si ride in pubblico, essendo tra l'altro parte della sua malattia, non si ride in pubblico, è sbagliata, è scorretta, quindi viene continuamente abortita fino a un certo punto che non viene più abortita ma viene liberata nella trasformazione di questo personaggio. E la trasformazione, il maestro Phillips ce la fa entrando nello specchio del bagno dove nasce questa situazione, questo momento. Cioè noi abbiamo una trasformazione, che una crisalide che entra in uno specchio e esce una farfalla diabolica meravigliosa. Prego Rossi, se vuoi.
15?
Se vuoi.
Ok.
Anche 30, dai.
Dico tutto quello che mi viene in mente che non è stato detto. Allora, secondo me questo film parte esattamente dalla risata di Joaquin Phoenix, ma non perché è un atto di grandissima capacità interpretativa, ma perché la risata ha proprio a che fare con la capacità di stare al mondo e di rapportarsi al mondo. Phoenix, anzi Joker, scusate, ride sempre fuori sincrono, cioè ride sempre nei momenti sbagliati, vuoi per la sua malattia,
vuoi...
Sì, esatto. Anche quando è agli spettacoli degli altri comici, ride sempre nel momento sbagliato. In un solo momento ride nel momento giusto, è quando vede Chaplin in tempi moderni.
Vero,
è come
vero,
se
vero.
Sia l'unico momento in cui è sovrapponibile la sua condizione. E poi io dico una cosa che ci ho pensato un po' e mi ha fatto apprezzare ancora di più questo film, e cioè che questo Joker qui è proprio l'antitesi del Joker solito. Ci sono due dettagli secondo me fondamentali. Uno è il fatto che Phillips decide di far apparire il logo della DC Comics alla fine e mai all'inizio, come a dire io faccio sto film però diciamo che faccio una cosa diversa.
Sì.
L'altra cosa secondo me emblematica, è un piccolo dettaglio però ci ho ragionato, ha a che fare con le carte da gioco. Joker dà sempre la carta da gioco, anzi lascia sempre una carta da gioco quando commette un delitto, come se a testimonianza di quello che fa. Ora, la carta che il nostro Joker dà è una carta che serve a scagionarlo, cioè una carta che spiega perché lui ha quella risata lì. Ed è una cosa che secondo me sembra è un piccolo dettaglio, ma ribalta completamente il contesto. Perché Joker in realtà è un Joker che noi sappiamo sempre consapevole del suo essere malvagio,
esatto,
e di ciò che mette in campo. Questo Joker qui è schiavo degli eventi,
è
uno che viene trascinato dentro.
E questo è il punto.
Che a un certo punto solo dopo
l'icona alla fine capisce di appartenere, certo, a tutto quello che è accaduto, ma
esatto,
fino all'ultimo
è come se fosse un prequel,
è come se non ci appartenesse,
come se fosse un prequel del
il Joker, che è l'icona del male, nasce come figura sana e viene ammalato dal mondo che lo circonda.
Una cosa devo dire, anche se siamo in ritardo, perché se no passo per, cioè allora questa cosa che dici che è diverso dal Joker solito è vera e non è vera, nel senso che è diverso dal Joker solito che ci hanno fatto vedere al cinema. Non è diverso, Joker nei fumetti ha avuto mille diverse incarnazioni,
immagino.
E ce ne sono due o tre che sono state, a cui lui si riferisce in maniera precisa e un omaggio eccellente. Mi vengono in mente The Killing Joke di Alan Moore e anche dei fumetti Il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Miller. Ci sono delle cose, allora in The Killing Joke Joker, diversamente per esempio da quanto avviene in Burton, che era un gangster partito, è un poveraccio che diventa Joker per esasperazione, per umiliazione. Quindi ci sono delle cose.
Non sono preparato come
no, te, non volevo,
che
non volevo
riferimenti.
Però mi detto
il mio
è
un rapporto
cinematografico.
Assolutamente cinematografico, non con il fumetto. Aggiungo un'ultimissima cosa che fa il ponte con un film di cui parleremo dopo, cioè dicevi tu la questione musicale, perché questo è quasi anche un musical.
Sì, vero.
Veramente, quindi poi
tra
magari
improvvisate
parliamo...
sono quelle scene di danza,
esatto. La maggior parte meravigliosa scritta da Charlie Chaplin, appunto,
sì,
che è Smile.
Sì, Smile.
Va detto, perché
senti.
Allora,
vogliamo...
no, solo una cosa, adesso
ce ne
darò
sarebbe da parlare tantissimo.
Tantissimo non ce la facciamo, però Air Director, visto che ci sono un sacco di easter eggs e di citazioni, sì, per gli amanti di queste cose, ti linkiamo un articolo, te lo passo.
Perfetto.
Un articolo da nerd che spiega tutte queste cose.
E nel frattempo torniamo in musica e vi dico che al di là primo pezzo, che come avrete capito era un pezzo tratto dalla Quietude, il resto viene tutto da C'era una volta a Hollywood. E una monografica sulla soundtrack di questo film di Tarantino, del quale parleremo tra poco se non sbaglio.
No, adesso c'è troppo.
Non bastava, tant'è che vi dico che questa era la prima metà della soundtrack e già ci è venuta fuori una bellissima colonna sonora. Ma bellissima è dire poco. Sentite con cosa iniziamo. Chi è? È il nostro amico Neil? È Neil Diamond? August night and the leaves hanging down and the grass on the ground smelling sweet. Move up the road to the outside of town and the sound of that good gospel beat. Sits a ragged tent.
Sweat, he walks in. Eyes black as coal, and when he lifts his face, every ear in the place is on him. Starting soft and slow, like a small earthquake.
Sieben Samurai, Traumfabrik.
Allora, l'emozione non è grande solo perché c'era questo Neil Diamond in sottofondo, ma soprattutto perché siamo collegati in diretta con un ospite, ma più che speciale, ma proprio, guarda, non lo so definire. Laszlo Kovetz, ci sei?
Sì, ci sono, e devo dire che questo rito propizio che si... che accade ogni anno.
Ci sei, ma devi andare dove ti prende il telefono.
Vada dove prende il telefono.
Non mi sentite? Mi sentite?
Sembra la telefonata di ieri sera. Senta, di Conte da Formigli, più o meno.
Non ha salutato le sue fans, Laszlo.
Allora, ripeto, sono molto contento di essere collegato con voi nella prima puntata che ormai salto da anni. Dunque, colgo l'occasione per salutare tutte le mie fans, prima di tutto.
Ecco, ci mancava. Ma cosa stai facendo là? C'è qualcosa che ci potrebbe interessare?
Sì, sono forzatamente fuori dallo studio perché in questi giorni è in corso nella città di Perugia il terzo Film Festival, della quale mi onoro essere nella direzione artistica insieme a Luca Ferretti e ovviamente Ivan Penguelli.
Sarà un collegamento Luca fantastico. Ferretti e Ivan Penguelli, lo ridico per chi non ha sentito.
Detto questo, io più che parlare del Perto, ho trovato degli inviati molto speciali che stanno lavorando da settimane, ma che dico da settimane, da mesi, da anni, si stanno preparando per questo momento storico.
No, e sono anche dei colleghi, diciamolo, perché...
Sono dei colleghi che lavorano alacremente.
Anche loro a Radiofonica. Stiamo parlando.
Anche loro però non andrei oltre, lascerei parlare loro.
Ok, ce lo dicono loro. Passagli la parola.
Ciao Simone, e ciao anche a te Simone.
Ciao.
Eccoli.
Ciao. Buonasera, ciao.
Io sono Matteo, uno degli intervistatori. Se andate sul nostro canale di Stazione Panzana troverete tutte le nostre interviste fatte in questi giorni. Spero vi piace, perché in fondo siamo compagni di canale, o meglio,
Nostri colleghi, Stazione Panzana, alta trasmissione di Radiofonica, quindi benvenuti colleghi.
Matteo, in questi giorni al Perzo, quindi avete fatto interviste, cosa avete visto? Raccontateci un po' com'era l'atmosfera.
Beh, l'atmosfera passava dal gelido di molti registi allo scansonamento di molti vostri colleghi e del presidente. Però da quel che ho letto c'era molta roba, non l'abbiamo vista, ma so che effetto ha fatto su di me. Io adesso ho tanta voglia di cinecomic Marvel.
Ah, e allora l'altro Matteo ti darà qualche dritta, ti passerà qualche film.
Sarà fatto.
Senti,
direttore, passerei la parola ad un altro degli inviati, forse quello più attento, non me ne voglia Matteo, però un intellettuale vero.
Innanzitutto, ciao Simone, buonasera a tutti, un saluto a tutti voi in studio. Compagni di frequenze.
Grande,
buonasera,
ciao.
Ben trovati ragazzi.
Ben trovati a voi, io sono Nicola, anche io ho dato il mio piccolo contributo al Persto con Stazione Panzana, grazie all'aiuto di Matteo, ma anche al nostro amico Edoardo, che in questo momento non è con noi, ma anche lui ha fatto bene la sua parte. Nicola, il nostro filo cinefilo, io diciamo che sono uno che si è appassionato di cinema in questi ultimi anni e continuo a vedere tutti i generi e con gusto.
Benissimo, grande. Nicola, sarete presenti anche domani all'attesissima cerimonia di premiazione?
Certo, ma ci saranno delle sorprese, perché io voglio vedere come si concluderà questo festival del cinema documentario e come il sociale e le tantissime tematiche che sono state trattate qui al Perso, fra l'altro tematiche più varie e più differenti rispetto alle altre edizioni. Certo, non che le altre edizioni ci ne piaciute, tutt'altro, mi sono piaciute molto, probabilmente che c'era di più un tema, quest'anno il tema è vario e voglio esserci anche io alla premiazione.
Ah, benissimo Nicola, allora ricordiamo che domani pomeriggio alle 5:30, quindi 17:30 al Postmodernissimo, c'è la cerimonia di premiazione di tutti i vari premi che sono previsti al Perso.
Direttore, mi scusi un attimo, sì. Io ho un molestatore qua dietro che mi sta insistendo per riavere il microfono, io farei chiudere questo collegamento.
D'accordo.
Perché ha da dirti delle cose molto importanti.
Perfetto, passa dietro.
Come Media Radio e radio partner del festival, vogliamo avvisarvi che durante le premiazioni potrebbero esserci momenti interessanti e sorprese frizzanti, come l'acqua per lì, sperando di non ruttare come il povero ragino del fattore.
Esatto, gasatissimo.
Ci ha incuriosito, ci andremo con l'area a questa premiazione.
Matteo, Nicola, posso farvi una domanda?
Vai, la medio io.
Allora, la domanda è: avete visto Joker? E se l'avete visto, che impressione avete avuto? Se non l'avete visto, qual è l'ultimo film che invece avete avuto modo di vedere, a parte quelli del Perso?
Dunque, Joker per il momento no, ma sicuramente l'andrò a vedere, perché mi interessa. Io in generale riguardo i cinecomics, però da quello che leggo questo Joker non è propriamente un cinecomics, anzi soltanto il personaggio, e facciamo una variazione sul tema. Poi la vittoria a Venezia non può che incuriosirmi.
Rimani sul seminato, ti ho chiesto qual è l'ultimo film che
l'ultimo film che ho visto. Allora, sono stato a vedere questa estate al Frontone Cafarnao, Sangue e Miracoli, un film di una regista libanese.
E tu Matteo?
Io purtroppo anche io sono rimasto indietro, ma penso che lo vedrò in compagnia. Ho sentito dire che molti a vederlo si sono spaventati. Per quanto riguarda il visto, ho visto Ad Astra, che praticamente è sul filone di Kubrick e Nolan, ma senza, come si può dire, Deus Ex Machina. Se c'è un Deus Ex Machina, quello è l'uomo. Niente civiltà avanzata.
Bravo
Matteo. Si vende come Nolan, ma devo ammetterlo, è molto più realistico di molti altri film.
Un film bellissimo di cui forse parleremo la prossima settimana.
È cresciuto molto bene. Bravo,
questa
Matteo.
Perla, io ho riequilibrato la situazione. I cialtroni in studio e i professionisti di lavoro.
E un cialtrone che li guida. Tanti saluti, carissimo. Grazie ragazzi, siete stati veramente deliziosi. E
Grazie di nulla.
Grazie.
Allora ci vediamo al Perto e ci ascoltiamo su queste frequenze. Stazione Panzana.
Ormai trasmissione gemella, lo possiamo dire.
Assolutamente, io li inviterei in studio. Se ci sarà l'occasione, li portiamo in studio. Dai, perché sono veramente fantastici.
Al più presto.
Anche gli irradiati, però, ascoltatevi.
Beh, certo,
sì, meno, però.
Adesso
ascoltatevi.
Ognuno fa quella finanza a piscella. Ciao, ragazzi. A presto.
Ciao.
Stazione Panzana, che viene registrata non dove registriamo noi, ma numero 0, via Bonfigli, un luogo che è aperto da qualche mese, che vi consiglio, vi consigliamo tutti di andare a visitare. E volevo anche finire di dire che domani, dopo la cerimonia di premiazione, che è alle 17:30, c'è la proiezione di Menocchio, Alberto Fasulo ospite in sala, e poi alle 21:30 un altro bellissimo documentario, Hurt, di Nikolaus Gehalter. Poi domenica, per chi si è perso qualche film del Perto,
scusa, la proiezione di cosa?
Hurt.
No, prima quello di Fasulo.
Menocchio.
Poi io ho scacciato Malocchio, poi scacciare poi in futuro Malocchio, Pinocchio e pure un Finocchio.
Esatto. Dicevo, domenica pomeriggio proiezioni di tutti i film vincitori, per cui tenete d'occhio il Perto. Mentre noi torniamo in musica subito, e se prima Neil ci è piaciuto, adesso ci piacerà anche Joe. Ma Joe chi?
Joe Cocker?
Joe Cocker!
For an airplane, I ain't got time to take no fast train. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. Well, my baby, she wrote me a letter. I don't care how much I've got to spend. I'm gonna find
Ma questo è anche normale. Si conferma top.
Sono giapponese.
Guardate quando si parlava di quel bab greca.
I don't care how much I've got to spend. I won't find my way back home again. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home.
Schneewittchen und die sieben Zwerge, Bar Traumfabrik.
Ed è uscito ormai da 3 settimane circa la nuova opera di Quentin Tarantino, ovvero C'era una volta ad Hollywood, puntini solo nell'edizione italiana, perché si chiamava Once Upon a Time in Hollywood.
Brutta,
ci hanno dovuto mettere puntini.
Brutta.
Ad ogni modo.
Brutta. Brutto film, vero?
Film brutto. Meraviglioso, ma non sta a me dirlo. Ad ogni modo, parliamo di un film, l'ultimo, il decimo film, anzi il nono film di Quentin Tarantino, dopo The Hateful Eight. C'era una volta Hollywood, con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, praticamente un film ambientato nella Los Angeles del 69. Praticamente Leonardo DiCaprio interpreta una star della TV in declino, tale Rick Dalton, che ha interpretato un cowboy in un serial molto in voga negli anni precedenti, fino agli anni 60, ormai caduto un po' nel dimenticatoio, che per una coincidenza vive di fianco alla villa che è stata recentemente occupata da Roman Polanski e dalla sua neosposa Sharon Tate. sappiamo, la storia ci racconta che in quell'anno la Manson Family uccise inavvertitamente, peraltro oltre alla storia ce la racconta anche Charlie Says, film che abbiamo visto l'anno scorso, uccise
massacrò
cioè Sharon Tate, tra l'altro era incinta se non erro,
sì, sì.
Efferatissimo, una delle
suicidio
cose...
efferatissimo,
parecchio incinta,
tra l'altro un altro personaggio è Sharon Tate, interpretata dalla bravissima, sempre più brava oltre che meravigliosa Margot Robbie, e un che avevamo già visto in Aitonia l'anno scorso, ottima performance, e c'è un bravissimo Brad Pitt che interpreta l'amico e stuntman personale Cliff Booth di Rick Dalton. Quindi, che dire, un film
pronunciabile Cliff Booth.
Un film che è fatto di una serie, anche qui ci sono stati, fortunatamente la critica vera ne ha parlato molto bene, non poteva essere altrimenti. Per quanto mi riguarda, adesso non, forse dire il film della maturità è un'esagerazione, perché Tarantino è stato maturo dal primo giorno, ci ha fatto dire, però effettivamente è un film impeccabile, secondo me. Ho sentito dire tante cose che secondo me sono castronerie, non so cosa dirvi, però è un film meraviglioso, quindi bando alle ciance, iniziamo a parlarne. E cercando di non spoilerare, perché Tarantino stesso ha detto: non parlate di questo film ai vostri amici che non l'hanno visto, perché la fine è veramente una sorpresa.
È passato del tempo.
Questa cosa dell'orologio, dell'orologio ci piace.
Partiamo dalla fine. La fine è meravigliosa. Non ne parliamo, ma la fine è meravigliosa.
Allora, il commento che avrete sentito, quello più inflazionato, è: per 2 ore non succede nulla, poi gli ultimi 10 minuti. E in realtà poi io ho visto il film dopo aver ascoltato questo commento.
Andrebbero cavati gli occhi.
E sono stato 2 ore a dire: come fa a venirti in mente una cosa
poi
del
genere?
Poi
la faccia con la quale dicono certe cose.
Allora, io dico una cosa che non so se poi qualcun altro avrebbe citato, ma visto che il nostro artista è in America, perché il nostro Daniele Pampanelli, lo ricordiamo, colonna portante,
artista,
soprattutto ragazzetto, portante birre, portante patatine, questa sera siamo
confortevoli.
Nel film di Tarantino, nell'ultimo film, c'è un florilegio di omaggi all'arte, soprattutto americana, ma comunque ci sono tante, che a me hanno fatto impazzire, nel senso che in quel non succede niente. Per esempio, giusto per dirne una, ci sono una marea di inquadrature, di carrellate, di movimenti di camera, eccetera, con dei quadri, e tu dici: ah, bellissimo quello, che ne so, era proprio appunto Opera, uno di quelli più citati magari. Però, per assurdo, una delle risposte che mi viene da dire a chi per 2 ore non ha visto niente è: vabbè, per esempio, guardati che si può fare facendo cinema. Una citazione così.
Ma non solo visive, cioè c'è i famosi discorsi inutili, tra virgolette, di Tarantino, questo uso del tempo che sembra sprecato, e che c'era anche nei primi film. Qui ci sono delle sequenze meravigliose. C'è una scena, la scena quella allo Span Ranch, che sembra... Sì. Che poi, tra l'altro, questo chi ha visto Charlie Set, te la lascio.
Volevo solo fare un inciso. La scena
per dire che è una scena che mette un'ansia incredibile. Sì,
Secondo me ci può far sperare che Tarantino prima o poi approcci l'horror, perché il modo in cui lui racconta e monta questa scena ci fa pensare che il suo potenziale in quell'ambito sia enorme.
Sì, è quasi Hitchcockiana a livelli quasi horror. Sì.
È vero, molto Hitchcockiana.
Io, ragazzi, vi dico soltanto: ricordatevi questa puntata. Segnatemela sull'agendina, perché sarà molto raro
che
in futuro parleremo di questi tre capolavori insieme.
Sì.
Vi dico questo semplicemente per sottolineare come Joker e C'era una volta a Hollywood escano entrambi molto vicini e parlino entrambi del cinema che è stato. Perché se abbiamo detto che in precedenza Todd Phillips omaggia la New Hollywood degli anni 70, Tarantino fa un lavoro molto più sfacciato ed insieme ruffiane, ed insieme sentimentale, quasi erotico, nei confronti del cinema degli anni, del cinema e dell'universo cinematografico, più che del cinema, dell'universo cinematografico legato agli anni 70.
Del concetto di cinema.
E non è un caso che proprio nel far questo prenda gli aspetti più divertenti, più belli, quelli dalla faccia più pulita, come possono essere una ragazzina sul set, come usava davvero in quegli anni John Ford, che penso che sia una delle scene più emotive, più cariche non succede nulla.
Ma ce ne sono, ma ce ne sono tantissime.
E dall'altro, dove ambienta tutto questo? Nella faccia forse più oscura dell'America, che è appunto il regno di Charles Manson. Che cosa dire? Io sono sempre stato un grande difensore d'ufficio di Tarantino. In questo caso non si può più essere difensore, bisogna soltanto essere discepoli. Divento un discepolo di Tarantino perché Tarantino negli ultimi anni ha dato prova di non essere più un regista, è diventato un classico. Tremo perché diventare un classico ancora in vita è terribile. Spero che sia vera la cosa che ha appena detto il nostro Hans.
No, quella cosa che volete dire su... Quello che sorprende di Tarantino è come continua a rinnovare se stesso, come continua a rinnovare il suo cinema e come a distanza di 20 anni, 25 anni, 10 film, no, noi troviamo l'evoluzione sempre in meglio, sempre in divenire come autore. Perché se andiamo con gli ultimi tre, se Django, no, poteva avere qualche passaggio, qualche alto e basso, forse un finale.
Sai che sto per ucciderti.
Aspetta, un film meraviglioso, però se vogliamo fare le pulce Django, andiamo sul finale. Ok, un finale che può essere un po' particolare. Se andiamo su...
Questo non è particolare.
No, aspetta, fammi finire. Andiamo su Hateful Eight. Ok, un film con un altro regista.
Sì, ma stiamo su sto film.
Meraviglioso. Andiamo su questo film dove lui, secondo me, se avesse sbagliato il grammo di qualcosa negli altri film, in questo non c'è niente di sbagliato. Non c'è un fuori posto, non c'è una parola sbagliata, non c'è un'inquadratura sbagliata, non c'è nulla che ci fa dire sì, però, a parte non succede niente le prime due ore, che è assurdo dire questa cosa, succede tutto e succede con un equilibrio dal primo all'ultimo minuto scientifico e forse la grande finezza.
Qualcosa sugli attori.
La grande finezza è un Brad Pitt che idealmente
dico questa cosa, mi piace che siete ordinati, ma se famo a giro e io faccio introduzioni non si parla mai.
Dicendo una finezza, poi lascio a lui parlare degli attori. Brad Pitt, Cliff Booth è l'ideale diciamo proseguimento del personaggio dei Bastardi Senza Gloria. È Aldo Rain.
Tornato. Ragazzi, dai, Simone e Torre, Simone, veloci.
Ha citato per me un film capolavoro.
Capolavorissimo.
Che un po' lo ricorda questo C'era una volta a Hollywood. E a me tre cose mi sono piaciute da morire. Il finale, come dicevi tu prima, il finale è incredibile. Perché come in Inglourious Basterds lui riscrive la storia e non dico altro.
Ma come lo fa?
Come lo fa? Poi noti che Tarantino gli piace da morire proprio il fare cinema, per cui fa un film sul cinema, fa un film sul double, sull'attore e il suo double. La scena in cui Sharon Tate si rivede al cinema nel suo film è incredibile.
Vabbè, cioè la scena in cui mostra DiCaprio mentre recita, cioè
quella è una parola, quella che sta verso noi. Fate parlare Simone,
velocissimo.
La scena del saloon.
Secondo me è proprio il film gemello di Bastardi Senza Gloria, che per me era il più grande film di Tarantino. Questo lo supera.
Non lo supera, secondo me.
Secondo me questo è il film più grande di Tarantino.
Secondo me non lo supera.
E la gestione del tempo, vado velocissimo, la gestione del tempo è incredibile, cioè lui se ne fotte di come lo gestisce, perché fa il film della lunghezza che decide lui. Sì, sì. E il modo in cui utilizza la musica è incredibile, basta pensare a come cambia le canzoni, ma sì, in base a quanto è lungo il viaggio in
tronca
macchina. Una cosa incredibile. E secondo me quello da... proprio uno spaccato di quella Hollywood lì, cioè la gente che va in macchina ascoltando quella musica, certo. È tutto lì, sembra una cazzata, ma è così. E poi cazzata, quando dici che è un classico hai assolutamente ragione, è diventato classico nel modo in cui racconta le storie, perché Tarantino era uno che raccontava storie brevi, se vogliamo, no? Le montava insieme, aveva spesso l'unità di luogo. Dai Bastardi tutto cambia, l'unità di luogo non esiste più. Se lui punta al romanzo lungo in cui mette dentro la storia e la reinventa, perché è il demiurgo assoluto, quindi la storia, anzi quello che vive lui,
che
è tutto quello
del
che
cinema,
sta nel cinema.
È discepolo del cinema e col cinema può fare il cazzo che si pare, scusatemi, ma è così.
E quindi dai Bastardi in avanti la sua narrazione è una narrazione lunga, dove c'è non più un solo protagonista come può essere la sposa, ma ce ne sono tantissimi che hanno tutti un valore importante. E l'ultima cosa che dico riguarda il modo in cui gestisce i dialoghi. È vero che si parla tantissimo, però come la sensazione che li abbia un po' registrati, cioè che non vada più oltre. Si parla tantissimo, ma è come
si registra una macchina.
Esatto, sì, è come se li avesse tutti racchiusi in un tempo perfetto.
Ha diminuito la verbosità.
Ho sempre avuto la sensazione che come in Pulp Fiction si parlasse oltre il tempo del film. Ecco, qui adesso mi sembra che lui faccia parlare tanto, ma stia sempre
in questo
dentro.
Senso è il film della maturità anche. Film comunque ragazzi, avrete capito che è un film di cui si potrebbe parlare
il finale
ore,
e la scena del saloon sono meravigliose.
Non abbiamo menzionato la figura di Sharon Tate che è affrontata quando ne parlavamo al telefono.
Sono una cavolata, perché il DiCaprio, che è un attorugo, di fatto è l'Eastwood dei primi tempi, se vogliamo, no? Quindi anche
Corbucci
c'è citazioni, bravo,
Antonio Margheriti, possiamo andare avanti tutta la sera a parlarne. Se non l'avete visto, vedetelo, perché veramente
la prossima puntata faremo altri due blocchi
veramente. Se c'è un film dell'anno, anche ecco, io dico gioca fine dell'anno, questo anche fine, sono film clamorosi.
Ma come descrive Sharon Tate in
quello che stavo dicendo? Incredibile,
ti fa dire tre parole.
E come lega, e come un'altra cosa che mi ha detto Hans Delbrück al telefono è stata Tarantino, e la ricollego alla recensione che ho letto su Sentieri Selvaggi, mi pare di Masciullo, che parlava di Ghezzi, che diceva che lui parla cinema, Tarantino, cioè tu dicevi gli viene con una naturalezza fare il cinema che sembra che sia nato per questo.
Posso
e da
dire
questo.
Una cosa, quindi, povero chi non lo capisce,
povero chi non lo capisce.
Allora Antonio Margheriti, che lo trovate nei Bastardi Senza Gloria, lo ritrovate qui,
anche
che
lo trovate al Postmodernissimo mercoledì 16, 21 e 15, ovviamente in vostro.
Fatemi un regalo.
Enrico, vai a vederlo.
Andate. Noi nel frattempo andiamo in musica, in ricreazione con The Bob Seger System, sempre tratto da questo film. Questo è Rambling Gambling Man. E tra poco torniamo col cinema di oggi a 8. Restate con noi.
Il Bar Traumfabrik, come sempre, e io sono Simone Smith. Abbiamo fatto questa cosa di dire chi siamo.
Avevo detto famola veloce, quindi hai capito subito.
Questo è il Bar Traumfabrik. Va bene, il cinema di oggi a 8, che è la settimana 42 dell'anno. Il tutto il cinema che potete trovare dal 13 ottobre 2019 in poi. Ovviamente per questa settimana. Domenica 13 esce Pepe Mujica. Pepe Mujica, Una vita suprema, è un documentario di Emir Kusturica con appunto Pepe Mujica. Non sappiamo
Mujica. Mujica, giusta ragione.
Non sappiamo in quale Mujica. Non sappiamo in quale cinema della città lo potete trovare. Kusturica torna a dirigere un documentario, questa volta su José Pepe Mujica. Anzi, se è spagnolo è Mujica.
No, è Mujica. No, dai.
Va bene, Mujica. No, l'ex membro dei Tupamaros, un'organizzazione di guerriglieri, diventato presidente dell'Uruguay.
Lo vedemmo a Venezia 75 e non c'era sembrato sto gran documentario un po' superficialotto.
Era l'anno di Mujica.
Era l'anno della Noce di Dolce Años, che è un film che invece consigliavamo.
Se fai un documentario su di lui e lo sbagli.
Poi questo è l'anno del Mojito, esatto. Mujica, e la gara c'ha rua.
Vai, lunedì
Apocalypse
14.
Now, Final Cut, lunedì 14 dovrebbe uscire in multisala, è inutile parlarne, Apocalypse Now, Final Cut, andate semplicemente a guardarlo.
È una diciamo che Apocalypse Now è un restaurato e il regista ha espresso grandi lodi sul restauro.
Vado con giovedì?
No, vai con lunedì, ne ha saltati due.
Il bambino è il maestro, il metodo Montessori, che è un documentario di Alexander Moreau e lo vedrete al Méliès.
Io ho avuto questa informazione grazie alle mie bazze con i gatti, perché okay. non è da tutti, sono andato sul sito.
Che bazze.
Ottimo. E la trama è questa: il regista porta la macchina da presa nella più antica scuola montessoriana di Francia per raccontare il metodo Montessori, un approccio educativo che vuole celebrare e nutrire il desiderio di conoscenza di ogni bambino, valorizzando lo spirito umano dal punto di vista fisico, sociale, emozionale e cognitivo.
Mi fia un mese che ci va su sta scuola, non ci vuole andare più.
E restando, in tema di
viva la scuola pubblica
di Cinegatti, al Sant'Angelo contestualmente c'è Weathering With You, un'animazione di Makoto Shinkai. Come si dice, Smith?
Makoto Shinkai.
Ok, con leggi gli attori.
Con Kotaro Daigo, Nanamori, Yuki Kai, Sun Oguri e Tsubasa Honda.
No, Tsubasa, dai, Tsubasa. Tsubasa era come quello di Holly e Benji. Allora, Makoto Shinkai, che forse a qualcuno non dice niente, ma è uno definito erede di Miyazaki, quello che ha fatto Your Name due anni fa. No, e anche Smith lo richiederà 5 cm al secondo, un film
di
crescita esponenziale. Film di animazione.
Mi ricordo che era un film con troppa trama, però.
Troppa trama. Film animazione, storie di liceali, comunque veramente scherzi a parte, facezie del bar a parte, se ne parla un gran bene. Non vi leggo la trama, ma se vi piace l'anime buono, andatelo a vedere, perché è un grande maestro. Andiamo a giovedì 17.
Vado io, grazie a Dio.
Vai.
Di François Ozon.
No, di François, qua c'è scritto.
François Ozon come Melville Poupaud e Denise Ménochet. Alexandre vive a Lione con la famiglia. Un giorno viene a sapere che il prete che abusava di lui quando era un piccolo scout officia sempre a contatto con i bambini. Inizia allora la sua personale battaglia con l'aiuto di altre due vittime per raccontare le responsabilità del prete.
La storia di Renzi,
però. Storia vera, no? È ispirato a una storia vera, questo caso Preiname pare si chiama, che è uscito di recente.
Non sappiamo in quale film sarà.
Quale
cinema e quale cinema?
Perché mi date Jesus Rolls?
E vai.
Quintana, no, quello è io quello.
No.
In effetti
va bene, va bene. Io vado dopo.
Un anno fa ho visto il trailer.
Allora io dico Maleficent Signora del Male, Joaquin Ronning, ma la ho in quel modo come si pronuncia?
Non te lo dico mai.
Secondo capitolo di Maleficent con Angelina Jolie nei panni ovviamente di Malefica, ambientato diversi anni dopo. Il film continua a esplorare il complesso rapporto tra Malefica e la futura regina, mentre formano...
Vi ricordate quando si parlava di Nouvelle Vague greca?
È proprio questa. Noi avversari, no. Nuove proteggere la brughiera è il loro obiettivo. Vai.
Allora, io vi parlo invece del grande ritorno di Jesus, con Jesus Rolls, e il titolo italiano è Quintana è tornato.
Nairo Quintana.
Esatto.
Un film
con quel romanticismo di chissà che la Cina contemporanea sta tradendo un qualcosa di grande.
Ma che però, con la Cina non c'entra
assolutamente niente.
È un film diretto dal grandissimo John Turturro. Con John Turturro, Bobby Cannavale, O dritta tu, Susan Sarandon.
Un film che è stato annunciato oltre che nei multisala sia dallo Zenith che dal Post Mod. Chi avrà ragione? Perché voleranno gli schiaffi.
Tra l'altro è un film che ci si capisce e
non ci si capisce.
Vabbè, io sono emozionato.
La trama è questa: una donna uscita di prigione dopo tanto tempo si unisce ad un gruppo di ladruncoli formato da Jesus Quintana e Piti. Le loro azioni criminali o involontariamente buone sono interrotte solo dai sentimenti d'amore che cominciano a provare tra di loro. Quando si inimicano un parrucchiere armato, i tre vedono il loro viaggio diventare una fuga adrenalinica dalla legge.
Ricordiamo a chi fosse stato addormentato negli ultimi 30 anni che
si dice inimicano.
Che esatto. Si riferisce,
no, che il personaggio è quello di Grandi dei Boschi,
certo. Abbiamo tanta paura che sia
il giocatore di bullying, diciamo, esatto. Pedofilo.
Io sono Viola. Jesus.
Vai avanti, ragazzi.
Stanno sento il click. Allora, Yuri, Danza Libertà di I Clan Bolland con Carlos Acosta e Edison Manuel Olvera. Non sappiamo ancora dove uscirà, ma vi racconto la trama, che è la vera storia di Carlos Acosta, leggenda della danza cubana, soprannominato Yuri in onore di una divinità Yoruba.
Oltre alla danza, era bravissimo a bocce.
Esatto.
Non bocciava mai, però accostava.
Acosta.
Allora, Carlos Acosta.
Bambino ribelle a La Habana, fu costretto dal padre a frequentare la rinomata Escuela Nacional Cubana de Ballet. Dopo anni di difficoltà e umiliazioni, conquisterà il mondo della danza senza mai dimenticare, però, le proprie origini cubane.
Il mio profilo migliore di...
Qual è?
Non si sa, di Safine Bou con Juliette Binoche e François Civil. Non sappiamo ancora in quale cinema lo troveremo, ma è inutile, insomma.
Claire Milleud,
docente universitaria cinquantenne, ha una relazione con un uomo più giovane di lei, basata unicamente sull'attrazione sessuale.
Facile con Juliette Binoche.
Troppa trama. Un giorno si crea una falsa identità su Facebook ed entra in contatto con Alex, giovane fotografo che collabora con il suo amante. Tra i due nasce un'attrazione virtuale, anche perché Claire si fa passare per una 24enne.
Riuscirà
a mantenere la relazione? E la domanda che tutti si fanno è questa: ma riuscirà a mantenere la relazione confinata soltanto
E chiudiamo, saltiamo se mi vuoi bene di Fausto Brizzi.
No, maledetti. Dai.
Ma perché ce l'avete messo?
Così.
No.
Invece esce The Informer, 3 secondi per sopravvivere, che non so se è tanto meglio, di Andrea Di Stefano con Joel Kinnaman, però c'è Rosamund Pike che per me vale come diretta Leotta. E Clive Owen, il mondo
che
di
senso,
che è una bella donna.
Ah.
No. Ed è anche una bella donna. Il mondo di Pete Coslow, soldato delle forze speciali congelato in modo onorevole, viene stravolto quando viene arrestato dopo una lite per proteggere sua moglie. A Pete viene data la possibilità di una scarcerazione anticipata in cambio dei suoi servizi come informatore per l'FBI in un'operazione per sconfiggere il generale, il più potente boss del crimine di New York. E se questo non puzza di cazzata, non so che altro dire.
Non so cos'altro può puzzare.
Poi c'è se mi vuoi bene di Fausto Brizzi, ma noi invece facciamo un'altra pausetta musicale e torniamo tra pochissimo con Coreda.
I want to tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. I'll squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right. Hey!
Traumfabrik.
E Hirokazu Koreeda, che ha aperto il Festival di Venezia 76 quest'anno,
Koreeda,
ha girato, esatto, il suo primo film fuori dal suo paese natale. E l'ha girato esattamente in Francia.
Esatto, produzione francese.
Totalmente francese. Gli attori protagonisti sono Catherine Deneuve, Juliette Binoche ed Ethan Hawke in particolare. E questa è la storia dell'attrice Fabienne, vecchia gloria del cinema francese, che riceve la visita della figlia Lumière, una sceneggiatrice. Torna da Parigi, da New York, col marito e la piccola figliola. Durante questa riunione di famiglia emergeranno però risentimenti e conflitti dovuti a delle verità vere o presunte rivelate da Fabienne nel proprio libro, come spesso accade.
Senti, infatti, che ritmo quando parla
ritmatissimo voce, eh? Il libro si intitola appunto La Vérité, cioè La Verità, e in italiano hanno voluto chiamarlo Le Verità, non
perché
si sa perché,
non riescono proprio, non
dobbiamo, no, perché dobbiamo rompere i coglioni,
no, pensa, cioè, come hanno riso tra loro, come hanno riso quando hanno inventato
come
questa
dei
cosa,
mongoloni, esatto.
No, scusate, sai che non si può dire, ci hanno già cazzo. Allora, l'elefante nella stanza che c'era quel giorno, quando film d'apertura di Venezia, c'era questo film. Di solito film d'apertura sono film non di nicchia, sono film un po' più visibili. Questa è la prima, come ha detto lui, produzione europea, comunque produzione extra giapponese di Koreeda. L'elefante nella stanza è, sarà, l'ho già messo, sarà rimasto fedele alla sua cifra Koreeda, avrà, si sarà svenduto, si sarà corrotto. Ora, corrotto pagato dall'avvocato Agnelli.
Anche perché Koreeda, dico solo una cosa, visto che non l'ho visto, è uno che non solo ha un suo tipo di cinema, ma fa anche un cinema che, come dire, va sempre avanti, cioè non stacca mai, una è sempre la stessa storia.
Sì, diciamo, anche, no? Perché tra l'altro i titolisti italiani aiutano in questo, perché ci mettono sempre la parola famiglia.
Esatto.
Comunque è un argomento che gli sta a cuore. E diciamo che, a mio avviso, non so se Fioranti è d'accordo, anzi lo so perché eravamo insieme a vederlo, Koreeda non solo è rimasto estremamente fedele alla sua cifra, pur declinandola in chiave europea, perché è un film che magari non ha quella rarefazione, quei silenzi molto giapponesi e quel tocco, quell'ambiente alieno un po' per noi che è il Giappone, sembra sotto certi punti di vista un po' più un classico film francese, ma neanche tanto, e a tratti ci ha ricordato un po' Ozon, dicevamo mentre lo guardavamo, ma è un film che secondo me mantiene totalmente la sua cifra stilistica, sia da un punto di vista visivo che da un punto di vista tematico ed emotivo. Che cosa dici, Andrea?
Io faccio due riflessioni parlando di questo film. La prima è che questo film sembra veramente fatto apposta. Questo film, Le Verite, parla ancora una volta del cinema. Sembra assurdo dirlo, ma parla ancora una
verissimo
volta. Sì, il primo, assurdo, non solo parla assurdo del cinema, ma della storia e della memoria. Sembra veramente averlo fatto apposta, scegliere Joker, New Cinema anni 70, Tarantino, il cinema del Hollywood, dunque Hollywood degli anni 60. In questo caso si parla di grandissimo cinema europeo attraverso le memorie di una grande attrice che è Catherine Deneuve, che ovviamente interpreta se stessa,
è un alter ego, diciamo,
ovviamente interpreta se stessa con le sue manie, con i suoi tic, con probabilmente mettendosi a nudo per la prima volta, perché sappiamo cosa è stato Catherine Deneuve.
E memorabile, scusa, battuta su Brigitte, sì, Bardot a un certo punto,
sì, che ha fatto ridere la sala,
che ha fatto ridere tutta la sala di 1300, sì, esatto, persone.
Quindi no, è un film che anche qui intreccia cinema e storia. E cosa dire? In questo caso, come negli altri, il segreto sta nella memoria. La memoria non è verità assoluta, la memoria è interpretazione. I ricordi vengono filtrati dalla memoria. La figlia va a trovare la madre in occasione della pubblicazione del suo libro di memorie. Perché? Perché provata dalla lettura stessa delle memorie. Anche qui abbiamo tantissimo cinema americano dentro, con figlie che si ribellano ai libri biografici delle genitrici. Quindi che cosa dire? Si tratta di un film veramente molto bello. Non so se preferire il Koreeda originale o il Koreeda. Io credo che sia, come è stato detto, un lungo percorso. E Koreeda mette al servizio di una storia e di attori clamorosi la sua poetica. E soprattutto cioè lui non è sfruttato dal cinema europeo, ma è lui stesso che sfrutta le storie, le memorie, i racconti degli attori europei per fare un film,
suo cinema,
per fare il suo cinema, assolutamente.
Anzi, una domanda difficile, non perché sono io un genio che la formula, ma secondo me è difficile rispondere.
Stai sereno.
No, perché nella storia del cinema non è tanto, non so quanti precedenti ci sono di un autore asiatico ancorato strettamente al suo contesto, cioè al Giappone, che improvvisamente fa un film europeo. Voi mi dite che è un film che invece sembra un film francese, per molti versi. Allora vi chiedo, in quale modo secondo voi lui è riuscito, perché non è facile, a spostare sì la sua tematica ma metterla in un contesto che è appunto profondamente europeo, cioè dove secondo voi riesce ad entrare?
Bravo, posso permettermi di rispondere? Allora, lui mette, quando è che diventa europeo? Nel servirsi delle storie, dell'universale, dell'universo cinematografico europeo. Probabilmente, se avesse fatto questo film sul cinema in Giappone, io in prima persona avrei trovato difficoltà, pur apprezzandolo probabilmente. Ma lui in realtà mette al servizio del racconto della memoria storica del cinema europeo cosa? La sua poetica. Dicendo la sua poetica spesso si dice tutto e niente, ma quali sono? Come è stato già detto, i suoi silenzi, i suoi ritmi, l'ironia di fondo che pervade tutto quanto il suo film,
che però è a volte è declinata un po' alla francese anche lì,
esatto,
c'è qualcosa, non è solo
come dire, quindi perché lui è riuscito a fare? Perché il suo cinema, secondo me, tra l'altro scegliendo proprio la nazione come la Francia, il suo cinema secondo me ben si cala in quella dimensione. Io credo che troverà molte critiche, molte persone che non rivedranno il Kore-eda. Io invece sono convinto, conoscendolo da tanto tempo, che il Kore-eda si è declinato in modo meraviglioso.
Magari non io... critiche da francesi.
Ma non lo so, secondo me anche da francesi, secondo perché sono sempre un po' stronzi. No, io secondo me quello che dice lui dice questa cosa, la risposta era più sul meta cinematografico, secondo Andrea, che lui ha mantenuto la sua cifra, no? Mi pare di aver capito.
No, lui ha mantenuto la sua cifra nell'intimo del cinema, ha sposato l'universale cinematografico invece nel meta cinematografico. No, io ho cercato, forse non mi sono spiegato, esattamente il contrario, il suo cinema intimo rimane, che l'ho fatto di primi piani.
Ah, tu dici che nel meta cinematografico ha invece abbracciato
cioè il racconto,
d'accordo,
in questo senso.
Allora sono d'accordo. No, io la sua cifra l'ho trovata molto dal punto di vista, lo dicevo prima, emotivo. Cioè, esatto, a me i film di Kore-eda, esatto, di solito toccano tantissimo a livello proprio emotivo, mi toccano tanto, e qui anche al di là della patina divertente di queste scene, che appunto io pensavo a Zon perché ripensavo alla Potish con sempre Catherine Deneuve che vedemmo anni fa, e ci sono dei momenti di commedia lì, però ci sono, per esempio, in questo da questo punto di vista il personaggio di Ethan Hawke secondo me è fantastico, perché è quello un po' più defilato, quello che parla un po' meno, ma è di una delicatezza assoluta e è
di una fragilità
assoluta, esatto, e mi ha dato proprio questo tocco di alla Kore-eda veramente tanto, senza contare vari aspetti visivi che ogni tanto ci sono e ti sorprendono.
Quindi
la fotografia che tanto ama.
Ti tocca i Rukatsu Kore-eda, esatto. Nel senso, ti tocca
e
come...
con questo tocco di poesia.
Ti tocca. Hai fatto un'altra domanda, ma me la
No, ma che vuoi aggiungere? Che vuoi aggiungere? Io parlavo dell'emozione, della poesia, e quindi ero
cazzo. Una piccola cosa però la devo chiedere, velocissimo. Siccome lui è anche un grande creatore di quadri,
è quello che ho appena detto, c'è anche questo, cioè ogni tanto lui ti aggiunge anche, cioè oltre a questo, ha detto, c'è anche un suo aspetto visivo, ha detto la fotografia, certo, che tanto ama Smith, ogni tanto improvvisamente c'è un albero che perde le foglie, un'inquadratura di Parigi vista da un certo punto,
e soprattutto ecco, bravo, esatto, anche profondità di campo, tanti livelli del quadro,
chissà i giapponesi come vedranno il cinema di Kore-eda.
Che cosa ti ha toccato di più?
basta! Ragazzi, allora, ancora dal film di Tarantino ci sentiamo questo Mitch Ryder and the Detroit Wheels con Jenny Take a Ride. Tra pochissimo arriva il nostro eroe, il nostro professore, aspettiamolo con ansia e balliamo scatenati nell'attesa. Vai!
Kore-eda.
Sono giapponese.
I Rukatsu. I
Hirokazu Koreeda, Hirokazu Koreeda, Hirokazu Koreeda,
Koreeda,
Hirokazu Koreeda,
Koreeda,
Hirokazu Koreeda,
Koreeda.
Sono giapponese.
Una delle puntate più belle di sempre, non per merito nostro, per merito dei films di cui abbiamo trattato, una delle puntate più toccanti di sempre in tutti i sensi, e adesso uno degli interventi più belli di sempre del nostro più bello di sempre professore.
Male per Dio!
Con una maglietta importantissima.
Primo settembre, primo giorno di lavoro, il professore prende servizio, sarà un anno come tutti gli altri, immagino al professore. Variati anni di insegnamento alle spalle, precario, ruolo, conosce bene gli studenti italiani di oggi. Una generazione di debosciati, irrecuperabili, bovinamente supini. Ragazzi che in cima alla scala delle proprie aspirazioni pongono quella di partecipare a X Factor o Temptation Island. Adolescenti viziati da genitori disposti a denunciare il prof al primo brutto voto. Ecco, questo poteva essere il solito incipit dello spigolo del prof di ogni stagione del bar. Ma in realtà quest'anno le cose sono diverse. Rientro da Venezia il 2 settembre, un giorno in più del solito. Ottimo auspicio, cazzo, deve essere un segno. 20 anni di festival, l'ho festeggiata alla grande. Ho visto Joker, ho visto D'Astra, ho visto Giacuzzi di Polaschi ed altri bellissimi film. Ho incontrato amici, ho conosciuto di nuovi, ho creato confronti, ho incontrato attori, registi, oltre ad aver fatto diversi bagni al Lido. Insomma, arriva a scuola abbronzato, bello, carico, snello, e propongo subito al collegio dei docenti un bel corso su cinema e montaggio. E poi diversi mattine con le scuole, gli studenti in sala, i colleghi sono entusiasti. Qualcuno con un collega di storia dell'arte decide di cedermi le sue ore. E poi quella collega bionda, ragazzi. Quella collega bionda, mamma mia che carina. Che occhi. Come mai non la notavo lo scorso anno? Mi sorride, io sorrido. Lei è abbronzata, un bel vestitino estivo. E anche perché fa caldo, molto caldo. 5 settembre. Riunioni di dipartimento, l'entusiasmo cresce. Mi chiamano da un festival, vado alle riunioni, ne sarò coordinatore. Chiameremo Martone, Moretti, Avati, Sorrentino, Garrone. Forse addirittura lo fa un salto anche Scorsese. Ma voliamo basso. A scuola nel frattempo nasce un corso su cinema e letteratura. Visconti, Pasolini, accidenti. Però la collega oggi, che fisichetto, che gonnellina estiva. Come mai non ricordavo il suo sorriso? Mi sembra assurdo, brilla come il sole che ci infiamma. 10 settembre. Entrano i ragazzi a scuola, sono tutti carichi anche loro, annunciamo
puttana!
I progetti, sono entusiasti, vogliono partecipare tutti a tutto. Nel frattempo le solite riviste, manco un paio di nuove, mi chiedono di scrivere su Joker, di Venezia, e poi mi chiamano a presentare i giovani registi in alcune sale cittadine, va bene, ma come sono bello in forma, accetto. L'università propone il solito corso mal pagato, una miseria, ma andiamo, ma sì, come si può essere negativi sulla vita con le gambe della mia collega così belle e abbronzate? 20 settembre. Però le cose da fare sono molte, cominciamo a organizzarci. Scriviamo i verbali del consiglio di classe. Certo che il generico rimando ad uscite al cinema poteva essere più specifico, con date e film. Ora andranno fatte nuove circolari. Il festival mi fa sapere che siamo un po' stretti col bilancio e forse proprio Scorsese non è possibile averlo, però su Sorrentino e Moretti non si transige, verranno. E poi oggi c'è ancora il sole e la mia collega continua ad essere solare, estiva, a sorridermi, a salutarmi sempre con i suoi vaporosi capelli biondi. 1 ottobre. Sono al bar a prendere un caffè. Il collega di storia dell'arte passa e non mi saluta. Volevo chiedergli quali ore potevo prendere, ma mi sembra sfuggente. Vabbè, lo beccherò domani. Il preside chiarisce che senza autorizzazione non esce nessuno. Questo è un problema per i miei matinee al cinema. Gli studenti, dalle curiosità iniziali, sono passati un po' all'indifferenza. Anzi, parlo di Visconti, del Gattopardo e qualcuno fa partire dal telefonino un rigito stile Metro Golden Mayer. All'intervallo esco fuori a chiamare la segretaria del festival, che coordino, ma deve indossare un maglione, fa un po' più freddo. E così non c'è più quel sole che scalda. Mi dicono che Sorrentino non viene, ma abbiamo Calopresti. Moretti manda ospite. E vabbè, la collega sorride, ma è pallida. Indosso i pantaloni sformati e una maglia pesante. Ma dove sono finite le sue cosce abbronzate?
Prof, scusi, c'è un contributo.
Mi ha cercato Calopresti? No? Meglio.
Prego.
5 ottobre. Fa freddo. Faccio fatica ad alzarmi dal letto. Provo a scuotermi, muovo le coperte e saltano fuori i fogli dell'articolo che dovevo scrivere. Ieri era l'ultimo giorno utile. Si aspetteranno. Piove molto. Arriva a scuola Zuppo. Il collega si rifiuta di darmi le sue ore. Anzi, devo ritenermi soddisfatto se non mi denuncia al dipartimento per aver osato sottrargliele. Entro in classe. Gli studenti partecipanti al corso sul montaggio sono 4, mossi più dalla volontà di evitare la verifica di matematica che dal reale interesse. Passi in aula insegnanti, mi deprimo in 10 secondi vedendone lo squallore. Fuggo quasi correndo e noto appena che qualcuno mi saluta. Mi sembra una signora con i capelli biondicci, unti e gli occhiali spessi. Probabilmente una collega che non conosco e mi ha scambiato per qualcun altro. Nel frattempo era iniziato il bar tra un Fabric. Ve l'ho detto che sarà un anno diverso, più ricco, un anno carico, un anno bellissimo, un anno stupendo, un anno allegramente velleitario come tutti gli altri.
Un applauso al professore. Purtroppo ci ha distratto l'ingresso. Intanto c'era
stato un ingresso,
no, una change inception abbiamo, e poi creato... è entrata una curiosa Adels. Benvenuta,
ci benvenuta in compagnia, benvenuta.
È una curiosa French, è una curiosa French.
E allora French. HD, io agevolo un'altra musica perché
che
è
agevoli? Che agevoli?
Questa.
Va bene. Oh, che frizzantezza. Vai. Sì, vabbè, allora diciamo che per essere in pieno
come,
stile...
come?
No, lo fa solo. Oh, è vero, ce n'è una per me che c'è.
Prego,
questo,
guarda,
pezzo
è
che
un attimo. Bisogna...
Perché vi dico la verità. Allora, io avevo un'idea per questo pezzo, ce l'ho bella in testa, però non ho avuto modo di scriverla. Per cui adesso ho buttato giù degli appunti un po' di quello che avevo in testa. Quindi sarà un pezzo un po' anomalo, in pieno stile Bartram Fabric post vacanze. Che vi ricordate quando uno rientrava dopo le vacanze?
Sono giapponese.
Rientra bello
faceva, capiva più il giapponese che l'italiano. Comunque, la volevo dedicare proprio a questa colonna sonora di C'era una volta Hollywood, che abbiamo appunto l'abbiamo spremuta, ma nemmeno spremuta, perché ce n'è altrettanto, quindi presto faremo un'altra monografica su questa colonna sonora. Però ci sono delle cose curiose che secondo me meritavano un salto su Musica in HD. Allora, innanzitutto Quentin Tarantino ha fatto una cosa molto curiosa in occasione di questa uscita dell'ultimo film, ovvero ha pubblicato su Spotify la sua personale versione della playlist che si intitola Film and TV Favorite. Cos'è?
No, diceva Torre, vai.
Ma che state facendo? Mi distraete. Ovvero, sapete che su Spotify vengono create queste playlist in automatico per i vostri gusti. Lui ha detto ok, no, allora la faccio seriamente, e ci ha messo dentro tutte le canzoni dei suoi film che preferisce, quindi la Kill Bill, Pulp Fiction, Hateful Eight e tanti altri, più un podcast in cui racconta il processo di creazione di questi film e come ci sono entrate le canzoni. Quindi, cosa che vi consiglio, sono 4 ore di playlist, ci sono più di 70 brani e ci sono un po' di chicche, insomma, da ovviamente versioni famose che, tipo quella di Nancy Sinatra di Bang Bang, e altre tipo quella del Twist di John Travolta e Uma Thurman, ma anche tante robine un po' picchino più chicca. Una persona che ha un ruolo fondamentale in tutto ciò che riguarda Tarantino e la musica è Mary Ramosh, è la music supervisor storica di Quentin Tarantino, ovvero colei che lo aiuta mentre lui sceglie le canzoni per i suoi film. E quindi lei ha raccontato, in pratica tutto questo processo nasce dentro una sorta di negozio di dischi, che sarebbe una stanza nella casa hollywoodiana dello stesso Tarantino, dove lui c'ha tutte vinili, LP etichettati e separati a seconda del genere, quindi potrete immaginare che roba maniaco. Che pazzo maniaco e ha dichiarato che lei in passato, quando dovevano preparare queste colonne sonore, andava a casa sua e lei passava ore a prendere appunti mentre lui parlava a velocità supersonica, facendo delle pause solo per mettere la puntina sul vinile. Quindi lui praticamente crea e scrive il film mentre sotto mette le sue musiche. Questo si ricollega a quello che diceva prima, per chi ha ascoltato la puntata odierna con attenzione, il nostro Hans.
Hans.
Magari
io ci stavo.
Rideva diverso Hans l'anno scorso. Comunque, questa Mary Ramos sostiene che tutte le canzoni scelte sono comunque filtrate attraverso le sue esperienze.
Se lo dice lei.
Di Quentin, eh? Cioè, attraverso ciò che l'ha impressionato in un certo momento della sua vita, e lui la ritrasforma in musica. Quindi, una cosa curiosa, lui ha deciso che tutti i brani selezionati per la colonna sonora di C'era una volta Hollywood non avrebbero dovuto superare il 1969, cioè l'anno in cui è ambientato il film. Cosa che magari altri sottovalutano, lui è proprio una canzone che ha citato prima, anche se siete stati attenti avrete colto questo, il nostro Lupus, è un brano meraviglioso che questa sera non mettiamo, ma metteremo prima o poi,
dai.
Che è una versione di California Dreaming, esatto, di José Feliciano, quindi 1968, e i Mamas and Papas sono molto presenti nella colonna sonora, perché in realtà
nel film c'è anche Mamma Cass, tra l'altro, una che interpreta Mamma Cass.
È vero, perché praticamente è un quartetto che, se vogliamo, rappresenta l'incarnazione di quella spensieratezza di quegli anni, di quell'epoca, no?
Cioè, Summer of Love.
Certo, e c'è in una scena un personaggio che suona il pianoforte Stretch Shooter, in un'altra gli attori che interpretano alcuni di loro, insomma c'è tanto, tra cui questa California Dreaming meravigliosa, che sì. La stessa Ramos dice c'è così tanto pathos che non potevamo non metterlo, insomma è uno di quei brani che da una parte è tanto inflazionato, ma in questa versione tutti restano così senza parole. Io però ho scelto di mettere un'altra versione, sempre di un brano conosciutissimo, ma anche in questo caso è una versione che stupisce. Sto parlando di Summertime, che in C'era una volta a Hollywood è cantata da Billy Stewart, interpretata. È una delle canzoni che nello famoso show team Time Radio Hour di Bob Dylan è finita, cioè uno dei pochi artisti che ha scritto a Dylan in quell'epoca e a cui lui ha risposto, perché ha detto beh no cavolo, è talmente bello. E tra l'altro è anche presente questa versione nella colonna sonora di un altro film, 2003, Stuck on You, commedia di Farrell, dei fratelli Farrelly con Matt Damon e Greg Kinnear. Comunque è un pezzo importante, anche perché
c'è Hans che sta sentendo male, non so perché
ti tocca,
mai ride da solo come gioca,
sì, io gli ho detto che si deve anche un po' tutelare, perché c'è il rischio che entri un po' troppo.
Non è incidente, posso dire, sta male suo.
Comunque sì. Sembri un po' uno mezzo matto tu.
Ragazzi, ma deposologia serve a tutti,
È vero,
a te soprattutto,
serve a
qualcosa
tutti.
Di
comunque
di grande,
voglio
di
essere
universale, di migliore.
Voglio essere bravo, dato che ci attende un'agenda cittadina multicolore, arcobaleno, frizzantissima. Sì, sì. Io invito
in una parola
Lupus,
la locura